Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Con noi in studio ci sono Luca e Jacopo.
Ciao Simona.
Ciao.
Che frequentano il liceo scientifico Azzarita. E poi abbiamo il piacere di avere un ospite particolare. Ci ha fatto proprio un bell'onore, Alessio Carbone, che è primo ballerino all'Opera di Parigi, niente meno.
Buongiorno.
Ed è qui a Roma per Diccelo Tu.
Dunque, io ballo in questo momento all'Opera di Roma, nel balletto Per Gint. Abbiamo già fatto due spettacoli e ce ne sono altri tre questa sera, domani pomeriggio alle 6 e domenica alle 4.
Alle
5, grazie.
Luca è informatissimo.
Perché tutto questo Luca è figurante nel Per Gint, quindi...
Non farai la stessa figura, penso, di Alessio.
Non faccio neanche la stessa fatica.
Questo lo credo veramente. Io a questo punto, Alessio, ti lascio alle domande di Luca e di Jacopo.
Forza.
Vabbè, io volevo chiedere ad Alessio come è iniziata questa passione, insomma, cosa ti ha portato ad affrontare una cosa che poteva essere una passione e a farla diventare la tua ragione di vita.
Quanto tempo abbiamo per l'intervista? Perché
poco, perché poi lanciamo il brano, quindi
okay,
poi continuiamo,
no,
dopo l'intervista.
Sarà molto breve. In realtà i miei genitori sono stati ballerini, mia sorella è ballerina solista alla Scala, mio fratello ballerino di flamenco, quindi sono nato proprio in una famiglia di ballerini. Si parlava di danza sempre a casa, si ascoltavano musica classica, opere liriche, quindi non potevo scampare a questo destino di ballerino. E da un gioco, da un semplice gioco, perché all'inizio non era una cosa seria, poi è diventata una vera e propria passione. E poi entrando alla scuola di ballo della Scala, diplomandosi poi lì, e poi correndo all'estero all'Opera di Parigi. E da ormai 10 anni c'è questa cosa che continua. E adesso sono qui a Roma per un piccolo periodo e sono contentissimo perché Roma è fantastica.
Ha fatto una sviolinata proprio
bellissima, però adesso andiamo a collegarci con Torino, per magari per la quale avrai, spero, altrettante parole belle. Chissà, magari sarai anche lì in tournée.
A Torino sono stato l'anno scorso per un gara di beneficenza per la lotta contro il cancro, organizzato dalla signora Agnelli, ed era proprio novembre dell'anno scorso, quindi a questo periodo dell'anno scorso. È stato veramente un bellissimo avvenimento. E quest'estate, anzi l'estate scorsa, sono stato lì per gli ultimi gala di Alessandra Ferri con Roberto Bolle. Li abbiamo fatti lì ai giardini meravigliosi lì di Torino. È stato un bellissimo successo anche lì. E quindi sono spesso a Torino, diciamo ogni 6 mesi, ogni 10 mesi passo anche da lì.
Ma colleghiamoci con Torino, dove per noi c'è Simonetta Mitola.
Ciao Simona, buona giornata a te, buona giornata a tutti gli ascoltatori anche dalla redazione di Torino. E infatti proprio oggi, 9 novembre 2007, è la giornata per la ricerca sul cancro, quindi è probabile che l'occasione fosse proprio questa. Nello studio di Torino è presente con noi Andrea. Ciao Andrea.
Ciao a tutti.
È uno studente dell'Istituto Commerciale per i Servizi Turistici Giulio, proprio di Torino. Volevo anticipare che anche noi oggi avremo un ospite telefonico, un giovane scrittore di nome Emiliano Poddi, che ha studiato, è un docente della Scuola Holden. Vi spiegheremo meglio che cos'è la Scuola Holden e vi spiegheremo meglio anche di che cosa si intende per pronto intervento gratuito per scrittori in cerca di consigli. Di questo parleremo dopo. A te la linea, Simona.
Riprendo la linea per lanciare un break musicale, gli U2 a Radio Zainet con Window in the Sky.
Zainet, la scuola che fa radio. The shackles are undone, the bullets quit the gun, the heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved, the stone it has been moved, the grave is now a groove, all debts are removed.
Di nuovo in studio con Radio Zainet, ospite oggi un particolare ospite, direi, un ballerino veramente famoso all'estero e in Italia, Alessio Carbone, qui a Roma per il Perfint. Luca e Jacopo hanno già iniziato a intervistarlo, ma sono molto desiderosi di fare altre domande.
La curiosità stava nel chiedere ad Alessio quali differenze nota da questi 10 anni dove è stato visto a Parigi e in questi ultimi mesi che perché Alessio ha preso un anno di permesso dal teatro di Parigi per girare un po' e fare nuove esperienze. Volevo sapere un po' quali, appunto, nuove esperienze stava facendo e com'era la situazione all'estero rispetto alla Francia?
Beh, innanzitutto a Parigi in questi 10 anni è stata una scuola di disciplina incredibile, perché lì all'Opera di Parigi sono molto 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 severi sull'estetica della danza, su questa scuola che loro hanno, veramente incredibile, perché la scuola francese è fra le più conosciute e le migliori del mondo. E diciamo così, io ho poca esperienza fuori dall'Opera di Parigi, perché questi 10 anni mi hanno proprio bloccato lì, essendo che hanno bisogno di tutti, perché è una compagnia molto grande, siamo 150 ballerini e non danno molti permessi per andare a ballare altrove. Per questo io ho voluto prendere un anno sabbatico per poter ballare un po' nel mio paese. In Italia ho l'impressione, senza fare un complimento nazionalista ai nostri teatri italiani, ho l'impressione che si balli un po' di più col cuore, nel senso che essendoci meno possibilità, meno strutture, meno persone che lavorano per la danza, si tende a improvvisare un pochino di più nell'ambiente del teatro italiano, per quanto riguarda la danza perlomeno. Invece lì a Parigi, non so, per esempio il lavoro che svolgono 10 persone nel Teatro dell'Opera di Parigi, magari qui a Roma o a Firenze o a Palermo lo svolgono 3, quindi diciamo, ecco, c'è una grande differenza organizzativa. Però questo porta ad avere, come dicevo già Jacopo, una capacità all'improvvisazione molto grande, e questo sviluppa comunque una certa istintività, una certa spontaneità in scena, e quindi io noto tra i ballerini italiani uno sviluppo di personalità maggiore rispetto a, comunque, all'estero, alla Francia, dove tutto è molto quadrato, dove tutto è molto organizzato. Quindi ecco, a me piace molto il lato di cuore della danza in Italia e dei teatri qui italiani.
Io pensavo, magari puoi dirci qualcosa in più sullo spettacolo che state facendo in questo momento, sul tuo personaggio soprattutto.
Volevo aggiungere che, tra l'altro, per farci belle con le piume del pavone, che questo Perfint è un balletto completamente nuovo che è stato coreografato apposta da Renato Zanella per il Teatro dell'Opera di Roma, quindi non è uno dei tanti balletti che viene fatto, è una cosa abbastanza particolare.
Sì, è una premissima mondiale. Renato Zanella è un personaggio nel mondo della danza molto conosciuto, è stato direttore dell'Opera di Vienna, del corpo di ballo dell'Opera di Vienna per circa 10 anni, ed è stato il suo ritorno, questo del Perfint, in Italia dopo tanti anni di assenza, con questa coreografia. Ed è un balletto che nasce da un'idea di Beppe Menegatti, e chiaramente che è regista dello spettacolo. In scena siamo 3 Perfint, siamo 3 personaggi diversi, perché Renato Zanella ha avuto l'idea di mettere appunto Perfint a 20 anni, Perfint a 40 e poi Perfint a 60, quindi sono io nelle vesti giovani. Poi c'è Alessandro Molin, che è conosciutissimo ballerino italiano, una delle nostre stelle, che appunto fa il Perfint in età matura, e poi il grande Egon Mattson, che è un personaggio proprio del mondo della danza in tutti i sensi, che interpreta il Perfint intorno ai 60 anni. Chiaramente uno dei personaggi chiave di questo balletto è anche Carla Fracci, che fa nostra madre e ha molti interventi con noi. E poi anche grandi ospiti di rilievo, anche come questa Mirna Tamara, questa ballerina di colore favolosa, che fa una scena del secondo atto. E poi, come dicevo prima, in questo balletto ci sono molti, molti ruoli per solisti, e quindi hanno Renato ha dato la possibilità ai ballerini dell'Opera di Roma di uscire con tutta la loro personalità. Insomma, c'è anche Mario Marozzi, che è l'étoile dell'Opera di Roma, c'è la giovane Sara Loro, che fa la parte di Solveig molto importante, poi c'è Gaia Straccamore, che è già conosciutissima qui al Teatro dell'Opera, Guido Pistoni, che fa il Re di Dove. Insomma, ci sono tantissimi ruoli, quindi anche per un teatro italiano penso che sia un bel balletto, perché non è soltanto un balletto per i solisti e poi il corpo di ballo è messo come contorno. Ci sono veramente molti, molti momenti in cui tutti hanno la loro
momento
cose
di gloria. Dire.
Sì, 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 sì. E poi niente, il mio personaggio è un giovane pazzerello che si diverte, ne combina di tutti i colori per farla un po' leggera. Poi è chiaro che è un personaggio molto molto profondo, perché è nato, Ibsen lo scrisse proprio in Italia questo romanzo, e quindi ecco, pur essendo nordico, io dovrei essere biondo, ma in realtà essendo proprio scuro con padre siciliano,
anche un bel ragazzo, posso dirlo per le ascoltatrici che non hanno avuto ancora l'onore di
grazie,
vedere lo spettacolo.
Grazie mille. E quindi no, dicevo, mi sconcentra però così.
Arrossisce ai complimenti.
Sì, no, dicevo che è un personaggio molto bello da interpretare, perché ha una forza fisica molto particolare, perché pur essendo un po' così, un po' pazzerello, ha comunque una sua profondità, perché lui sogna di essere re, però allo stesso tempo è un po', è molto attento alle critiche dei personaggi che gli stanno intorno, quindi molto sensibile. Quindi dietro questo personaggio molto molto scanzonato, si dice in italiano, che io sì, mai sì. Con l'italiano dopo 10 anni di estero sono un po' in difficoltà. Dietro questo personaggio c'è comunque una grande sensibilità che poi si vede con grande forza nel terzo atto con Egon Mazzo in età più matura.
Solo una piccola cosa, poi ti lascio la domanda di Luca. Un bell'onore essere il figlio di Carla Fracci, no?
Sì, e questa non è la prima volta, perché io 15 anni fa feci Filomena Marturano alla creazione di Luc Bui al Teatro di Cagliari, ed ero ancora in scuola di ballo alla Scala, e appunto feci uno dei tre figli di Carla in Filomena Marturano, e quindi per me è la seconda esperienza con Carla in scena e ritorno suo figlio. Infatti è un po' è molto molto divertente ritrovarmi in scena con lei, ed è veramente un grande onore tenerla fra le braccia, perché si sente la storia. Poi tutti sanno che Carla Fracci è stata tenuta in mano dai più grandi ballerini del mondo, quindi passare
l'onore potrebbe essere il suo, vai Jacopo.
No, mi cogli impreparato, Luca.
No, io c'è una curiosità, che ne parlavamo anche prima di entrare in trasmissione. Qual è la giornata tipo di un ballerino del tuo livello?
Bella domanda. Dipende dai periodi, però di solito un ballerino inizia la sua giornata con la lezione delle 10, però prima della lezione c'è una mezz'oretta di riscaldamento, prima del riscaldamento c'è una buona colazione, sperando che sia equilibrata. Io purtroppo sono un fan di Nutella, anche senza fare pubblicità, però io non riesco a vivere senza di lei. E poi dopo la lezione di circa 1 ora e mezza iniziano le prove, che possono variare dalle 3 alle 6 ore e a volte anche di più. Mi è successo appunto di passare proprio giornate intere a teatro, uscire per andare a cenare poi direttamente. Però ecco, io ho in testa le giornate tipo lì all'Opera, che dopo queste prove, che finiscono in genere alle 4 alle 5, c'è un'oretta di riposo e si parte per il sala trucco e lo spettacolo della sera. Quindi sono giornate abbastanza pesanti, e infatti tutti i ballerini aspettano le vacanze estive con grande attesa.
Una vita molto regolare comunque, no?
Sì,
nella scansione oraria
dovrebbe sì dovrebbe essere così. Poi è chiaro che ci sono momenti in cui magari un ballerino è un po' più tranquillo, quindi magari fa la lezione del mattino, una provettina di 2 ore, poi è comunque libero il pomeriggio, perché comunque bisogna anche vivere, bisogna fare altre cose a parte danzare, quindi bisogna anche poter uscire un po', respirare aria, viaggiare, perché sennò ci si rinchiude in teatro e non si vive più.
Ok, io devo salutarti, Alessio, è stato veramente un piacere averti in studio.
Piacere mio.
Con noi, e diciamo anche fino a quando sarà il Peer Gynt qui al teatro.
Ancora questa sera, domani pomeriggio e dopodomani pomeriggio all'Opera di Roma.
Grazie ancora e noi passiamo la linea a Torino. Vai Simonetta.
Benissimo, grazie Simona, e direi che dalla danza possiamo fare un salto e parlare di letteratura invece. Qui a Torino ogni venerdì per tutto il mese di novembre è stato aperto un pronto intervento gratuito per scrittori in cerca di consigli, quindi ogni venerdì dalle 16:30 alle 19:30 ci sono degli scrittori che danno dei consigli a chi vuole, chi aspira a diventare scrittore anche lui. Ma abbiamo un ospite telefonico che ci parlerà meglio di questa iniziativa. Salutiamo quindi Emiliano Poddi. Buona giornata Emiliano, ciao.
Ciao, buona giornata a voi.
Uno scrittore e autore teatrale, docente della Scuola Holden. Volevo solo precisare che cos'è la Scuola Holden, ma poi potrai farlo meglio anche tu. È una scuola che annovera tra i suoi soci più illustri Alessandro Baricco, un notissimo scrittore italiano, e che ha come obiettivo quello di insegnare a narrare sia film, sia poesia, sia cartoon, sia romanzi, ma anche articoli di cronaca e spot. Abbiamo in studio qui Andrea, che è uno studente dell'Istituto Tecnico Commerciale Giulio, che ha qualche domanda per te.
Va bene.
Ciao.
Ciao.
La prima domanda che volevo farti è questa. In che cosa consiste l'attività del vostro pronto intervento per scrittori in cerca di consigli?
Allora, è come se fosse uno sportello vero e proprio aperto alla cittadinanza. Se tu, facciamo un esempio così è più chiaro, se tu hai scritto un racconto e magari ti sei inceppato a un certo punto, non hai saputo più come andare avanti, la storia ti è sembrata fragile, insomma per qualche motivo hai smesso di scrivere, di solito non avresti gli strumenti per andare avanti, no? E questa invece è un'occasione per confrontarti con delle persone che hanno cominciato anche loro relativamente da poco a scrivere, perché siamo tre scrittori esordienti che forniamo questo servizio, che però nella loro breve esperienza si sono già dovuti confrontare con i problemi di una pagina bianca, di un racconto che non va più avanti. E avendo accumulato questa esperienza cercano di dirti come si può fare. Quindi tu vai lì con il tuo racconto e noi lo leggiamo, cerchiamo di capire con te quali sono i motivi che ti hanno bloccato, quali sono i motivi per cui questo racconto non dice esattamente quello che volevi dire, e ti proponiamo dei consigli di riscrittura. E tu magari poi lo riscrivi a casa e la prossima volta, il venerdì successivo, ci fai vedere il risultato. Ed è questo, diciamo, un piccolo assaggio di quello che poi può succedere a scuola, alla Holden, dove oltre alle cose che avete detto voi da studio, c'è una parte di laboratorio, c'è una parte in cui gli allievi scrivono dei racconti, e il momento più importante, a mio avviso, della scuola è quello proprio del confronto con chi può fornirti dei consigli pratici su come risolvere i problemi della scrittura.
Certo.
Guarda, ti vorrei fare anche un'altra domanda.
Sì.
Quali sono le caratteristiche degli scrittori in erba che vi chiedono aiuto? Se sono prevalentemente uomini, giovani, e che racconti o manoscritti vi portano?
Allora, non c'è una tipologia precisa, non saprei darti un identikit su data di nascita o sesso, insomma c'è di tutto. Ci sono persone che scrivono di diversissime età, che vengono da mondi totalmente diversi. E per noi anzi questa è una ricchezza, perché appunto non c'è un prontuario di soluzioni che è già disponibile e che si può adattare a queste singole categorie. Però ecco, si può fare semmai un discorso più generale relativo ai problemi che tutti, indipendentemente dalla loro età e dalla loro condizione, affrontano con la scrittura. E cioè spesso chi scrive racconti per la prima volta si basa su un materiale che ha a disposizione, che è la propria esperienza e la propria vita, e generalmente uno dei problemi è che uno ha la tentazione di trascrivere esattamente quello che gli è successo nella pagina, come se fosse un diario, no? Una cosa che spesso senti ripetere nei corsi di scrittura, quando tu dici magari questo passaggio del racconto non è molto chiaro o per me è impossibile che le cose si siano verificate in questo modo, ecco, una risposta che sia di solito è: beh, però le cose sono andate proprio così. Ecco, questo non è sufficiente, perché quando tu metti mano a un racconto devi modificare le cose che ti sono successe nella vita, devi adattarle alle nuove regole che impone la pagina, che è un mondo insomma che ha delle regole ben precise, così come ce l'ha la vita, solo che sono diverse, appunto uno deve tradurre, deve adattare.
Perfetto. Ti volevo chiedere ancora una cosa. Sì. Quali sono, diciamo, i consigli più preziosi che riuscite a dare a queste persone che si rivolgono a voi? Quelle persone che vogliono comunque scrivere un libro?
Ma guarda, se parliamo proprio dal punto di vista più tecnico, diciamo, una cosa che può aiutare le persone a risolvere certi problemi di scrittura che si hanno all'inizio, è quello di provare a immaginare le cose che hanno da dire, le situazioni che vorrebbero raccontare, come se fossero delle scene, come se fossero delle scene di un film. Questo generalmente ti aiuta, perché se tu devi descrivere non semplicemente i tuoi pensieri, ma effettivamente come sono andate le cose in quel dato bar in cui tu hai incontrato una tua amica che non vedevi da tanti anni, ecco, ambientare questa scena in un bar ti obbliga a descrivere la situazione usando per esempio i tuoi cinque sensi, cioè utilizzando gli odori, utilizzando le impressioni visive che tu hai lì sul momento. E questa è una, soprattutto quando si inizia, è una buona tecnica per rimanere agganciati a qualcosa in cui il lettore generalmente si riconosce, perché magari ha provato quelle stesse situazioni, quelle stesse sensazioni che stai descrivendo tu, ed è più facile per lui calarsi in quella scena. Questo è un consiglio che può valere per chi ha le prime armi, insomma, per chi non ha molta
familiarità. Benissimo. Noi Emiliano ti ringraziamo molto, ringraziamo Emiliano Poddi, che tra l'altro è autore del libro Tre volte in vano, edizioni Instar del 2007, e ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro. Ricordiamo quindi che oggi pomeriggio alla Feltrinelli in piazza CLN 251 a Torino, dalle 16.30 alle 19.30, tu sarai lì ad aspettare gli scrittori in erba, aspiranti scrittori.
Sì, esatto.
Va bene, grazie, grazie. Emiliano, buona giornata.
Grazie a voi, salve.
Quindi ricordiamo un servizio gratuito di editing, chi è in cerca di aiuto può portare con sé in questa libreria un racconto, un articolo o l'idea per un film, e ci saranno degli esperti scrittori che vi daranno i consigli più preziosi. Adesso il flashback di Radio Zainet dedicato oggi a John Lennon.
Avete fatto un giro nelle edicole questa mattina? Beh, se non siete ancora passati dal vostro giornalaio di fiducia, vi diciamo noi che cosa leggere oggi. Si chiama Rolling Stone e si pronuncia come uno dei prossimi testi sacri in ambito musicale. Noi ce l'abbiamo già sotto mano e vi possiamo già dire che non si tratta di una semplice rivista musicale. Parla dell'essere davvero una rockstar e di come sia la vita on the road. La copertina? Il primo numero non poteva che essere dedicata a lui, una delle figure più rock di questi ultimi anni. Stiamo parlando di John Lennon. Allora ascoltiamoci uno dei pezzi più forti della sua discografia, Back in the USSR. In the USSR. Oh,
Ben ritrovati con Flashback, l'appuntamento con la storia del grande rock. Avete appena ascoltato uno dei pezzi più arrabbiati della discografia dei Beatles, Back in the USSR. Il 9 novembre del 1967 uscì il primo numero di una rivista che cambiò completamente il modo di intendere il giornalismo musicale. Il Rolling Stone diventò la Bibbia di tutti coloro i quali facevano parte del music business, insegnando non solo il modo di intendere la musica, ma soprattutto di come viverla. E la prima copertina fu dedicata a uno degli artisti più rock di sempre, John Lennon.
Benissimo, siamo in chiusura. Ringraziamo allora Andrea. Ciao Andrea. Studente dell'Istituto Tecnico Commerciale Giulio di Torino. Ciao e alla prossima puntata allora.
Ti ringrazio Simona, ciao a tutti.
A te Simona la linea, buona giornata e buon pomeriggio a tutti.
Anche noi salutiamo e salutiamo Luca e Jacopo del Liceo Scientifico Azzarita che sono stati con noi oggi.
Ciao Simona.
Ciao.
Di Roma, naturalmente. E auguriamo un buon fine settimana a tutti i nostri ascoltatori. L'appuntamento con Radio Zainet è lunedì. Help me share my load from the dark end of the street to the bright side of the road. Entra anche tu nella rete di Radio Zainet www.radiozainet.it.